Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giovanni Giudici, con Carlo Ossola e Andrea Bianchetti.
Credo che il rapporto del poeta con la lingua può essere in tanti modi, ma quello ideale, quello che trovo io, è che venga quasi per caso, per cui il merito è della lingua, il merito è del testo, non dello scrittore, diciamo in un modo un po' paradossale, no? Cioè che ci sia questo distacco, non ci sia la brutta cattiva coscienza, dice adesso faccio una poesia, no, perché allora non la fa, insomma, ecco, cioè perché viene così, perché c'è una grazia spontanea e oggettiva nella parola, e cioè che si combina in questo modo.
Questa grazia spontanea e oggettiva nello stesso tempo è il dono della poesia di Giudici, che nasce a La Spezia, vicino alla Spezia alle Grazie, il 26 giugno del 1924, quartogenico ma unico sopravvissuto di 5 figli. La madre infatti morirà di parto nel 1927, lasciandolo orfano a soli 3 anni, e sarà uno dei temi più toccanti, più profondi della poesia di Giudici. Dal 1933, quindi quando il poeta ha 9 anni, il padre Gino Giudici si trasferisce a Roma e Giudici studierà dal 1933, quindi in quell'anno stesso, presso il Pontificio Collegio Pio X a San Lorenzo, retto dai Giuseppini, e sarà uno dei grandi temi anche questo della sua poesia, in particolare tutta la serie L'educazione cattolica, che forse è quando si dovrà studiare ciò che è stata l'Italia in antico regime, dalla Ratio Studiorum dei Gesuiti fino alla Seconda Guerra Mondiale, il poemetto ricapitolativo, una porzione di storia dell'identità nazionale. Segue poi il liceo ginnasio Orazio Flacco, dove Letizia Falzone, che sarà traduttrice di Cervantes e Santa Teresa, dà a Giudici questo gusto ad un tempo dell'onirico, come Cervantes, e della mistica, come era Santa Teresa, e che ritroveremo anche lì in tanti testi di Lume dei tuoi misteri e di Fortezza. Poi si iscrive nel 1941, in piena guerra mondiale, alla facoltà di medicina, ma subito passa a lettere e tramite Ottieri conosce Ernesto Buonaiuti, un altro di questi grandi protagonisti del modernismo, prima della resistenza al fascismo, di un cattolicesimo aperto, e certamente compone con Don Milani questo suo tempio, ma che Giudici con l'autoironia di sempre chiama il ristorante dei morti. Si laurea poi nel 1945 con Trompeo su Anatole France, scrittore sociale. Anche questo è un altro tema che è caro a Giudici, cioè non è una poesia onirica che si perda, come dire, nel sogno, ma è invece una poesia in cui continuamente c'è questo trapassare tra il sognato e il vissuto, tra le strade di Milano e i sogni di una letteratura che ha dietro naturalmente i grandi modelli del 8 e 900, Baudelaire, Poe e così via. Poi inizia una carriera di giornalista che non abbandonerà mai, prima come cronista all'Umanità di Roma e poi in molti altri giornali. È, come dire, il secondo mestiere per Giovanni Giudici. E si sposa nel 1951 e vive a Montesacro, e già nel 1953 pubblica la sua prima raccolta, Fiori d'improvviso, seguita 2 anni dopo dalla Stazione di Pisa. Ma nel 1956 viene assunto tramite Musatti all'Olivetti di Ivrea, e questo sarà veramente il punto anche di formazione intellettuale più ampia, perché lì incontrerà dei grandi protagonisti del nostro Novecento come Fortini, Cases, Antonicelli. Nel 1958 viene trasferito a Torino e poi di lì alla Olivetti di Milano. Recensisce appunto di Don Milani Esperienze pastorali e comincia la sua vera carriera di poeta, che è scandita in genere ogni 3 anni da un volume. 65 La vita in versi, 69 Autobiologia, 72 O Beatrice, e poi Il ristorante dei morti, e via via tutta la tradizione, diciamo, ultima, fino a Quanto spera di campare Giovanni del 93, 96 Empie Stelle, 99 Eresia della Sera e nel 2000 I Meridiani. Segnalo in particolare un testo nel quale Giudici, con questo grande senso del ritmo e della lingua, come abbiamo appena ascoltato, riscrive un poco per i contemporanei a tradizione provenzale e Saluz, e poi la lunga sua fedeltà alla traduzione che l'ha portato ad essere forse uno dei traduttori più ricchi del nostro Novecento, tanto dall'inglese che dal francese, dal ceco, dal russo. In particolare ci tratterremo su l'Onegin di Pushkin. È anche un teorico della letteratura e ricordo quando la prima volta l'accogliemmo a Ginevra nel 1980, Giudici ci lasciò una testimonianza bellissima con una sua lezione, Il terrazzo ove leggevo Verne, ma naturalmente lo pronunciava Verne perché doveva far rima con lanterne. Credo che di questo poeta di tradizione europea la miglior maniera per darne testimonianza sia quella che ha scelto Andrea Bianchetti a proposito di una traccia di Stendhal che diventa poesia di Giudici.
Sono Andrea Bianchetti, mi sono laureato all'Università Cattolica di Milano in letteratura tedesca e al momento sono iscritto al primo anno di Master in Civiltà e Letteratura Italiana a Lugano. La poesia che vi vorrei presentare si intitola I graziosi piedi ed è contenuta nella raccolta Fortezza.
V'è che dall'uno all'altro bordo della via misura il salto sul torrentello della pioggia che flagella il suo sperduto luogo di Romagna a quest'ora che laggiù sarà crepuscolo e si avanza dalla soglia e controlla dall'uno all'altro capo minuscolo volatile se alcuno in un tempo di lupi abbia ancor voglia di starsene in giro fin quando tra un alzar di spalle e un sospiro non osa il labile transito. Amante e deserto cuore ha un nero cielo, uno squittio che emende il verso del chiù, lumino subito perso. Speriamo non incappi una pozzanghera là in mezzo, ma tanto o poco lei di sicuro si bagna. Io penso quelle scarpine subito tutte fradice, le calze stese vicino al fuoco ad asciugare, e non so essere lana, scaldarle i graziosi piedi.
Giovanni Giudici è un poeta italiano che oltre che di poesia si è occupato anche assiduamente, come ricordato, di traduzioni. Ricordiamo nella fattispecie almeno le traduzioni di Sylvia Plath, Ezra Pound e appunto l'Onegin di Pushkin. Sinteticamente, la sua poesia è improntata su di un'architettura riconducibile ad Umberto Saba, Giorgio Caproni ed Eugenio Montale. Non trascurabile anche il debito letterario nei confronti di Pierpaolo Pasolini, insito nell'innesto industriale, quella certa coscienza premonitrice di condanna, più che altro etica, nei confronti del progressismo tanto di moda nell'Italia degli anni Sessanta, argomenti riassorbiti da quella letteratura industriale di cui i maggiori rappresentanti, oltre a Pasolini, saranno Ottieri, Fortini e Giovanni Pirelli. La poesia proposta, dal sapore fortemente pascogliano, è del 1988 ed è contenuta nella raccolta Fortezza, pubblicata nel 1990. Presenza assillante e tema centrale, i piedi di uno dei molti personaggi femminili che l'antieroe di Giudici incontra, figure dal profilo netto e ben distinto, frantumi di personaggi che raccontano la propria storia di infelicità e d'amore, come ci ricorda Enrico Testa. È lo stesso Giudici ad ammettere che i graziosi piedi ha una gestazione di più di un ventennio. Nel 1967, scrive il poeta, leggevo dell'amore di Stendhal e pensavo ad una donna lontana. Così accadde che mi restassero impresse alcune righe del capitolo 39, una ragazza della Romagna, i piedi bagnati da una pioggia torrenziale. Giudici deposita questa memoria letteraria come colpito e segnato da una lieve malinconia per i sentimenti di Stendhal. Solo parecchi anni dopo, l'ispirazione si ripresentò osservando una passante in una giornata piovosa. Non era più giovanissima, continua il poeta, quasi portasse addosso lei pure il tempo di tanta attesa. E poi la poesia. I graziosi piedi è una sensazione nebulosa di trovarsi altrove rispetto al luogo della propria necessità esistenziale. È difficile inoltre non osservare la sintassi della frase, spesso scomposta, frantumata, o come dirà proprio Carlo Ossola, indizi fluttuanti, presenze ed assenze, che personalmente sono convinto possano ricondursi ad un tentativo di linguaggio onirico. Giudici rimane un poeta legato alla propria esistenza. La sua opera si divide fra reminiscenze cattoliche e marxismo. In conclusione, situazioni grigie dunque, di sere tutte uguali. Aria viziata dallo smog, sfondi aziendale, un'ansia esistenziale vissuta, innescata da un fine scetticismo nei confronti della società capitalistica moderna. Ma al centro la città, che lentamente corrode gli ingranaggi dell'umanità, imputridendo quel bramato tentativo di salvezza insito in ogni essere umano. Giona qui non è accolto dall'umido respiro dello squalo, ma dal bruciaticcio del latte che sui lindi smalti dilaga e malandrino si insinua nei meandri del gas.
Quel che son recitabile è una storia vera, e anche le maestavonde di de no, e se riconosce vicino alla breda le l'era del ruguret e lui su no. Un dì lui l'aveva menata a vedere la ferra, la gheva un vestidin color de trasù, disse vorrei un crafen, non ho moneta, pronti il grande schili e la vista più. Andava la corretta e cercava il sadare, girava per la corretta e il busava me strasce. No, 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 non mi lasciare, no, 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Triste un mattino d'aprile senza l'amore, che era venuto anche in mente da negare. La due navili le più seneghe, due i barcuni potenno arriva, e l'era bel fermotte giù un quarto d'ora, l'era passata anche l'ora d'entrata in bra. Mi credi che ama sampo di pensaxura, desvoto i miei deschili, poi si vedrà. Andava a corretta e cercava il sedane, girava per la corretta e il busava me strasce. Na 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 non mi lasciare, na 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Na 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 non mi lasciare, na 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 non mi lasciare mai, mai, mai. Na 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 non mi lasciare, na 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 non mi lasciare mai.
La poesia di Giovanni Giudici si colloca esattamente nel punto di passaggio tra interno di noi ed esterno della società, tra la lingua, come abbiamo ascoltato, e sogno, e direi persino nel sillabato onirico, se così si può definire una delle prime e più belle poesie di Giovanni Giudici, nelle sole parole che ricordo di mia madre, che Dio diceva è in terra e in ogni luogo, la gutturale g disinvolta intaccava il luo d'un l'uovo contro il bordo d'un piatto, serenamente dopo, in cielo, in terra, dal guscio separato in due metà, scodellava sul fondo il tuorlo intatto. La madre sconosciuta parlava, religione entrava nella mia tenera età. Qui si va dalla gutturale G al rientrare di religione nella mia tenera età. Ecco, il lascito della poesia di Giudici è, a differenza di molta altra poesia italiana, questa capacità straordinaria e quasi buñueliana di porsi continuamente dentro e fuori di sé, guardarsi, essere guardati, come dice mirabilmente nel progetto di se stesso. Di sé, sotto i suoi piedi, il ponte si costruisce. Il ponte dove passare, il ponte per attraversare il mare, ma altra materia non ha che il suo corpo. Di sé, sotto i suoi piedi, il suo corpo sgretola, il corpo che deve gettare il corpo sopra il quale transitare. Non ha altro vivere che il farsi morto. Ecco, quello che colpisce in questi versi, come in tutta la poesia di Giudice, il grande governo ad un tempo della tradizione, come in Sparizioni, come per acqua scura cosa grave, e d'altro lato la consapevole adesione alla contemporaneità, a una contemporaneità che è vissuta ad un tempo come privazione, come isolamento. Sono gli anni 60 quelli ad un tempo del boom e della alienazione, entrambi posti in poesia da Giovanni Giudici, ma anche una contemporaneità vissuta dalla parte della sperimentazione più ricca nella nostra poesia. Autobiologia è già un titolo che dice molto della lettura che Giudici sa fare di un io diviso, come avrebbe detto Zanzotto, tra le ustioni di Artaud e il progetto calligrafico di Mallarmé. Nel suo cercare nella tradizione conta molto naturalmente la lezione della tradizione più alta, i versi che abbiamo appena ascoltato, questi piedini, questo sguardo a una passante riconducono irresistibilmente a Baudelaire, a un passante, ma anche alla tradizione liturgica. Forse Giudici è il poeta che meglio ha ereditato Latin mystique di Gourmont, cioè questa ritmicità continua che non solo discende da Saba, ma dai più antichi antifonari, per così dire, cantati e recitati della tradizione cattolica. In questo senso la sua orazione è un titolo di una poesia di Lume dei tuoi misteri, è la convocazione delle lingue del sapere europeo, l'inglese, il tedesco, l'italiano, ma portati dentro una matrice latina, la matrice appunto della orazione e della preghiera. La ascoltiamo nella bella lettura che ci viene proposta da Cristina Zamboni.
Keep us quiet, our something. Includi e proteggi, nostro qualcosa. Sii calmo. In cambio, non guasteremo questo buio bambagia, dolore di lana. Tieni la nostra mente a freno. Non soffra spasmi il tuo seno. Portaci sacco infinito infinitesimi Giona, di cui tremano antenne onde vibrò. Vanno spiriti e pregheremo. Ich bin eine Besonderheit des Nichts. Mein Gott, mein Tod.
Questa poesia è davvero una grande meditazione sulla presenza umana sulla terra, su questo bisogno di essere dentro protetti e peraltro prigionieri, infinitesimi Giona dentro l'infinito mistero o abisso o gufr della vita. Ma nello stesso tempo questa liturgia, per così dire, della messa in scena del sé si appoggia su un progetto lungamente meditato da Giovanni Giudice, cioè che l'unica autenticità di noi stessi è dirci dal di fuori di noi, come se fossimo i primi testimoni e i primi giudici di noi stessi. In tale prospettiva va letta una delle poesie poetiche, cioè poesie di poetica, più ricche di tutto il canzoniere di Giovanni Giudici, cioè La vita in versi.
Metti in versi la vita, trascrivi fedelmente, senza tacere particolari alcuno, l'evidenza dei vivi, ma non dimenticare che vedere non è sapere, né potere, bensì ridicolo un altro voler essere che te. Nel sotto e nel soprammondo s'allacciano complicità di visceri, saettano occhiate d'accordi, e gli astanti s'affacciano al limbo delle intermedie balaustre, applaudono, compiangono entrambi i sensi del sublime, l'infame, l'illustre. Inoltre metti in versi che morire è possibile a tutti, più che nascere, e in ogni caso l'essere è più del dire.
La vita in versi ci propone il sublime, l'infame, l'illustre. È il registro della vita quotidiana di città, di cui la canzone di Iannacci ci ha dato, tra Rogoredo e La Breda, una campionatura di quella Milano che è stata la città adottiva di Giudici. ma più ancora è proprio di quegli anni e di tutto il nostro urbanesimo ad un tempo patito e vissuto, Via Stilicone è probabilmente, come La vita in versi, il progetto più acuto nella poetica di Giudici. La vita in versi è il ritratto di sé, Via Stilicone è il ritratto della società.
Via Stilicone è a Milano una fra le vie più tristi che io conosca. Una fila di case quasi niente a confortarle dalla parte opposta, dove vaneggiano alle notti di uno scalo e di un cimitero le luci delle sue finestre, occhi di fatiscente impero, come la fronte di chi, stando a un nudo tavolo, altra fronte cerca a cui stringersi, posarsi, ma nessuna gli risponde. E giù si piega e si abbatte, si fa cuscino delle braccia, vuole scappare da se stesso, sparire alla propria faccia. Strada uguale a dove sbando più ogni giorno, oh amica mia, al senza fondo, al nome morte, che ha per compagna follia. Via Stilicone è a Milano la via più vulnerabile che io conosca, una fila di case con paura del buio dalla fronte opposta.
Classici italiani, una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giovanni Giudici, con Carlo Ossola e Andrea Bianchetti.